Buongiorno a tutti quanti. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie alla lettera di Giacomo. E domenica scorsa già abbiamo iniziato il nostro studio di questa lettera facendo una sua panoramica. E abbiamo iniziato questa panoramica analizzando innanzitutto il messaggio della lettera. E riguardo al messaggio abbiamo detto che questa lettera vuole convincerci che la fede di una persona si rivela per mezzo delle sue opere. Abbiamo visto come Giacomo si allinea ad un messaggio che parte dai profeti dell'Antico Testamento, passa in un certo senso per il libro di Proverbi, anche per i Salmi, e arriva fino al sermone sul monte che predicò Gesù stesso. Quindi la fede deve portare frutto, questo è quello che Giacomo ci vuole dire, deve essere visibile nelle azioni giuste che il credente compie. Questo è il messaggio. Dopo il messaggio abbiamo visto l'occasione della lettera. Abbiamo visto che questa lettera, nonostante possa sembrare meno organica all'apparenza rispetto alle altre lettere del Nuovo Testamento, nasce comunque come una risposta a problemi reali che alcuni credenti stavano affrontando. Una cosa che l'altra volta non vi ho fatto notare è l'uso massiccio di alcune espressioni come tra di voi, oppure vostri, o gli uni gli altri, che dimostrano, ci fanno capire come la lettera fosse indirizzata proprio a persone reali, che stavano vivendo problemi reali. Abbiamo visto che questi credenti stavano mostrando una forte incoerenza tra ciò che affermavano di essere e ciò che facevano. E logicamente questa incoerenza si vedeva nella loro reazione sbagliata alle prove innanzitutto, ma si vedeva anche nelle divisioni che avvenivano proprio tra di loro, nella loro comunità. Quindi questo per Giacomo è qualcosa di veramente inaccettabile, perché la fede deve avere effetti concreti, possiamo dire, sulla vita dei credenti, su ogni aspetto della nostra vita. Quindi oggi proseguiamo e vedremo da vicino le persone che sono coinvolte in questa lettera. Infatti vedremo l'autore, i destinatari e infine l'augurio che Giacomo aveva per loro. Quindi partiamo questa mattina con l'autore della lettera. E così vi voglio leggere il primo versetto di questa lettera, il capitolo 1, versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Allora, in questo versetto è scritto chiaramente che l'autore si chiama Giacomo, e in greco questo nome è Iacobos, una forma, possiamo dire, grecizzata del nome ebraico Giacobbe. Ora, non si sa bene perché i traduttori abbiano scelto questa forma del nome grecizzato, ma resta comunque il fatto che il nome deriva da un nome molto famoso nella cultura ebraica, appunto Giacobbe. Giacomo quindi era a quel tempo, nel primo secolo, un nome molto comune nella Palestina. E quindi cercare di identificare l'autore è sempre stata un'impresa un po' complessa, possiamo dire, perché il nome in questa lettera è tutto ciò che noi sappiamo riguardo a lui. Nonostante questo, però, possiamo anche dire che ci sono diversi indizi che però ci aiutano. Infatti voglio cominciare da ciò che l'autore non dice di se stesso, innanzitutto. Intanto non dice di essere un apostolo, molto importante. Infatti si presenta solamente come servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Inoltre doveva essere anche molto conosciuto ai suoi destinatari, considerato il fatto che gli bastava presentarsi solamente come Giacomo, e tutti avrebbero saputo chi lui fosse. Per identificarlo. Quindi deduciamo da questo che lui era un uomo conosciuto e ritenuto degno di autorità dai suoi lettori, anche se non era un apostolo. Allora, con questo in mente, vogliamo velocemente passare in rassegna almeno quattro Giacomo che sono presenti nel Nuovo Testamento per vedere chi di loro potrebbe soddisfare queste caratteristiche. Innanzitutto ci sono i primi due, Giacomo d'Alfeo e Giacomo di Zebedeo, ed entrambi erano degli apostoli, e li possiamo menzionare in brani come Matteo 10, versetti da 2 a 3, oppure Marco capitolo 3, versetti 17 a 18. Ora, sappiamo che dei due, Giacomo e Zebedeo, il fratello di Giovanni, era il più famoso, mentre Giacomo d'Alfeo è un personaggio in cui ci viene detto veramente poco. Di Giacomo di Zebedeo invece sappiamo molto di più, infatti era più coinvolto, possiamo dire, nella vita di Gesù. Era, come ho detto, il fratello maggiore di Giovanni e faceva parte della cerchia ristretta degli amici di Gesù. Però possiamo scartare entrambi perché innanzitutto erano entrambi apostoli. Abbiamo detto che l'autore non è un apostolo. Però anche l'autore non rivendica questo ruolo per se stesso. Possiamo anche inoltre scartare Giacomo di Zebedeo, il fratello di Giovanni, perché lui fu ucciso nel 44 d.C. da Erode Agrippa, e questo è riportato in Atti 12, versetto 2. Quindi è troppo presto questo evento, troppo presto e troppo prima rispetto alla lettera che noi possiamo datare intorno al 49 d.C. Quindi questi due li possiamo mettere da parte. C'è un terzo Giacomo, che è il padre di Giuda, non l'Iscariota, un altro apostolo, e lui è menzionato solo in Luca 6, versetto 16. Quindi anche lui lo possiamo mettere da parte. Infatti nessuno ha mai preso seriamente in considerazione quest'uomo sconosciuto all'apparenza. Quindi ci rimane solamente un Giacomo, e questo sembra effettivamente il miglior candidato ad aver scritto questa lettera, essere proprio l'autore della lettera che vogliamo studiare. E questo Giacomo è il fratello del Signore Gesù, il fratello del Signore Gesù. Allora cerchiamo di scoprire la sua identità. Andiamo per un momento nella lettera ai Galati, dove viene citato ben due volte questo uomo. Galati, capitolo 1, versetto 19. Allora, in questo brano Paolo sta testimoniando del fatto che il Vangelo che lui ha predicato agli stranieri non è stato appreso dagli apostoli, ma da Gesù stesso. E lui dice che quando salì a Gerusalemme non vide nessuno altro degli apostoli, ma solo, ecco qui il nostro personaggio, Giacomo, il fratello del Signore. Quindi qui apprendiamo da Paolo che lui conosceva questo Giacomo che è definito appunto il fratello del Signore. Ora andiamo in Galati 2:9 e qui ci dice che Giacomo, e qui sicuramente è sempre lo stesso Giacomo, il fratello del Signore, e poi aggiunge Cefa e Giovanni sono reputate colonne, quindi Giacomo, Pietro e Giovanni sono reputate colonne della Chiesa. Questo vuol dire che Paolo aveva una grande stima nei confronti di questo Giacomo. Non è chiaramente un apostolo come Pietro e Giovanni, ma è lo stesso, dice Paolo, una colonna della Chiesa. Ciò significa che lui fu una figura di spicco all'interno della Chiesa del primo secolo, tanto che addirittura Paolo lo mette prima degli apostoli Pietro e Giovanni. Lui viene prima, vuol dire che era altamente stimato da Paolo e sicuramente dalla Chiesa. Quindi queste caratteristiche sembrano perfettamente combaciare proprio con il profilo che la lettera ci dà dell'autore. Quindi possiamo identificare l'autore della lettera come Giacomo, il fratello del Signore. Ma a questo punto ci dobbiamo chiedere che persona era questo Giacomo, com'era il suo carattere e come era arrivato a occupare anche quel posto nella Chiesa. Allora, guardate, la scrittura ci mostra cose molto molto interessanti riguardo a lui e che ci aiuteranno anche a capire il contesto della lettera stessa. Innanzitutto la scrittura ci parla della sua incredulità, fu un uomo incredulo. Abbiamo detto che era il fratello del Signore Gesù, e quando diciamo che era fratello, intendiamo veramente, letteralmente, fratello del Signore Gesù. Infatti le scritture, contrariamente a quanto afferma la Chiesa Cattolica Romana riguardo alla verginità perpetua di Maria, le scritture ci insegnano che il Signore ebbe un certo numero di fratelli e di sorelle. Se guardiamo in Luca 2, versetto 7, vediamo che Maria, dice Luca, diede alla luce suo figlio primogenito. Primogenito. Interessante questa espressione, perché ciò implica che Maria ebbe altri figli dopo Gesù. In Matteo 13, 55, 56 e Marco 6, 3 troviamo anche un elenco dei nomi di questi fratelli. Si chiamavano Giacomo, eccolo qui, Giuseppe, Simone e Giuda, è l'autore della lettera di Giuda. Questi stessi passi ci dicono quindi che aveva anche più di una sorella. Quindi adesso vorrei che vi immaginate come deve essere stato crescere come un fratello perfetto come Gesù. Immaginate di avere vicino, fin dalla vostra infanzia, un fratello con il suo comportamento perfetto che costantemente mette in luce le vostre, possiamo dire, magagne, le vostre incoerenze, le vostre ipocrisie, il vostro peccato. Allora, per noi può essere un'immaginazione, per Giacomo era la realtà. Era la realtà, lui viveva con Gesù. Con Gesù, era perfetto. Logicamente perché Gesù è nato per opera dello Spirito Santo, mentre Giacomo e gli altri fratelli, per, dall'unione carnale, possiamo dire, sessuale di Maria e Giuseppe. Oltretutto Giacomo, come abbiamo visto, è menzionato per primo nell'elenco dei quattro fratelli, il che fa pensare che lui fosse il maggiore di tutti quanti. Quindi probabilmente tra Gesù e Giacomo c'era una differenza di un anno, forse due, ma non di più. Quindi, essendo il più grande tra i fratelli, credo che lui sentisse di più degli altri il confronto con suo fratello maggiore. Quindi Giacomo deve essere cresciuto con una forte pressione perché comprendeva perfettamente quale differenza c'era tra lui, peccatore, e Gesù, perfetto, Dio incarnato. E quindi in Marco 3,21 ci viene anche raccontata la reazione della sua famiglia al suo ministero. Gesù, dice Marco, entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. E così i suoi parenti, sua madre, i suoi fratelli e le sorelle, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. Quindi capiamo bene che i fratelli di Gesù, Giacomo, consideravano Gesù un esaltato, uno spostato mentale, uno che si comportava in un modo che avrebbe disonorato la sua famiglia, il nome della famiglia davanti alla nazione. Quindi arrivano nella casa dove lui stava insegnando con l'idea di fermarlo e di portarlo via prima che li mettesse maggiormente a disagio davanti alla gente. Anche Giovanni capitolo 7, versetti da 2 a 5, ci dà un'indicazione proprio dello stato spirituale in cui viveva Giacomo e la famiglia. E qui dice che la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo, poiché neppure, ascoltate il commento di Giacomo, perché hanno detto queste cose? Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Non ci credevano, erano increduli. Per quel che sappiamo, Giacomo quindi fu incredulo per tutto il ministero terreno di Gesù. L'Apostolo Giovanni ci dice che anche che Gesù sulla croce affidò la cura di sua madre proprio all'Apostolo Giovanni, vi ricordate? Ora, perché? Perché Gesù deve aver affidato a Giovanni e non a Giacomo la cura di sua madre? Perché lui non stava nemmeno lì, presente. Non ci viene detto che lui fosse lì, neanche che i suoi fratelli erano lì. Perché? Perché lui era incredulo, non, aveva rifiutato Gesù, aveva rifiutato il Messia. Ora, se andiamo in Atti 1,14, però vediamo un ribaltamento completo. Infatti qui capiamo che tra la morte di Gesù e questo passo che adesso ho citato succede veramente qualcosa di sconvolgente. Qui Luca ci dice che gli apostoli perseveravano concordi nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù, e guardate, e i fratelli di lui. I fratelli di lui. Quindi c'erano i fratelli di Gesù, c'era Giacomo, c'era Giuda, Giuseppe, Simeone e probabilmente anche le sorelle. Erano tutti presenti quando la Chiesa stava per nascere, quando lo Spirito Santo stava per scendere. Quindi solo pochi giorni prima erano tutti fermamente increduli nei confronti di Gesù. E ora però li vediamo essere credenti. Proprio nel momento in cui la Chiesa stava nascendo, credevano in Lui, credevano in Lui. Allora, che miracolo deve essere successo per portare una persona così incredula come era Giacomo ad essere un credente, presente? Guardate, la Scrittura ci può dare un suggerimento. Adesso vi porto in 1 Corinzi capitolo 15, versetto 7. Qui Paolo sta descrivendo le apparizioni di Gesù dopo la sua resurrezione. E lui ci dà un elenco delle persone che hanno visto Gesù. E lui dice, apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a chi? Guardate, apparve a Giacomo, a Giacomo. Guardate, Gesù, prima di andare in cielo, si rivelò a Giacomo in un modo personale dopo la resurrezione. E credo che questo sia il momento effettivo in cui Giacomo si convertì. Credo che questo sia il momento in cui lui smise di essere incredulo, ostile al Messia, e in cui decise di credere in Cristo come Signore e Salvatore. Ecco perché Atti 1, lo troviamo lì in Atti 1 nella stanza di sopra, possiamo dire, in attesa della discesa dello Spirito Santo. E guardate, la sua conversione ci ricorda la bontà del Signore. Abbiamo visto che il Signore, quando è stato sulla terra, ha amato la sua famiglia, si è preso cura di ognuno di loro e possiamo essere sicuri che era preoccupato anche della loro condizione spirituale. E a me commuove sapere che Gesù, prima di andare in cielo, avesse ancora un appuntamento con Giacomo, allo scopo di salvarlo. Il nostro Signore è così pieno di grazia, fratelli. È pieno di grazia verso peccatori che va oltre quello che noi possiamo immaginare e che possiamo meditare. Cosa avrebbe meritato Giacomo? Cosa avrebbe meritato una persona che ha preso in giro il Messia, ha rifiutato apertamente il Messia, lo ha tentato di rivelarsi in un modo contrario a Dio? Eppure Gesù lo ha amato e gli ha mostrato grazia rivelandosi a lui. L'amore e la grazia furono le armi che vinsero la resistenza di Giacomo. Sono le armi che abbatterono il suo orgoglio e la sua incredulità e lo portarono finalmente a Cristo. E guardate che Gesù Cristo ha avuto la stessa pazienza con me e con te, con tutti noi che ascoltiamo. Infatti tutti noi abbiamo peccato, tutti noi abbiamo vissuto contro Dio e a causa del nostro peccato meritavamo di morire nella nostra incredulità. Eppure il Signore ha avuto pietà di noi e ci ha quindi portati alla fede. E quindi oggi noi facciamo parte della Chiesa non perché abbiamo avuto meriti personali o perché il Signore ha visto qualcosa di buono in noi. No, ma solamente per la sua immeritata grazia che ci ha mostrato in Cristo. E quindi ha spazzato via il nostro peccato e ci ha permesso di venire a Lui per mezzo della fede. Quindi Giacomo dice La Bibbia si trovava nella stanza di sopra con gli apostoli e con le donne che hanno accompagnato Gesù e lui stava aspettando la discesa dello Spirito Santo. È lì in attesa che la Chiesa venisse fondata. E quindi ora è animato da un amore vero per Cristo, un amore nuovo, possiamo dire, per Cristo e naturalmente per la sua Chiesa. E guardate, gli anni che seguiranno lo vedranno proprio crescere spiritualmente fino a diventare, come dice Paolo, una colonna della Chiesa di Gerusalemme. Veramente un punto di riferimento per tutti i credenti di quel tempo. Guardate come lo spiega la Scrittura. Ricordate in Atti 12, 17, quando Pietro venne liberato miracolosamente dall'angelo e lui fece proprio questa richiesta ai fratelli, prima di andare via: fate sapere queste cose a Giacomo. A Giacomo. Era importante che Giacomo sapesse di questo evento. Galati 1, 19, abbiamo visto che Paolo si recò a Gerusalemme dopo la sua conversione e vide Giacomo. Era importante recarsi da Giacomo. In Atti 21, 18 vediamo che fa la stessa cosa quando arriva a Gerusalemme per consegnare la sua colletta. Quindi Giacomo fu una colonna della Chiesa, un punto di riferimento per tutti i credenti di quella città. Ma Giacomo fu anche, guardate, un pastore pieno di amore per il suo gregge. Un pastore pieno per il suo gregge. Infatti la Scrittura indica che divenne un anziano della Chiesa di Gerusalemme e ricoprì questo ruolo fino alla sua morte, che avvenne nel 62 d.C. Ora, non ricoprì questo ruolo perché era raccomandato, perché era il fratello del Signore, ma perché lui mostrò chiaramente le qualifiche per diventare un anziano: irreprensibile, non dedito al vino, eccetera, eccetera, quelle che impariamo da Paolo. E guardate, lui come anziano si dimostrò sempre amorevole e preoccupato per il gregge e per la Chiesa, possiamo dire. Egli diede prova di questo amore, di questa protezione a quella che viene definita la conferenza di Gerusalemme, che viene descritta in Atti 15. E in quel periodo c'erano alcuni credenti ebrei che arrivarono alla Chiesa di Antiochia dicendo che i gentili, per essere salvati, si dovevano far circoncidere. E naturalmente Paolo e Barnaba si opposero, perché questo era proprio in contrasto con la dottrina della salvezza per sola fede. E allora per questo, per derimere questo dibattito, fu indetta questa conferenza. Pietro parlò per primo e raccontò di come il Signore lo aveva mandato a casa di Cornelio per portargli il Vangelo, e come lui e la sua famiglia si convertirono e ricevettero lo Spirito Santo. Poi presero la parola Paolo e Barnaba e raccontarono come i gentili si erano convertiti alla loro predicazione durante il loro primo viaggio missionario. E poi al versetto 13, capitolo 15, versetto 13, quando tutti ebbero finito di parlare, quindi quando Pietro, Paolo e Barnaba finirono di parlare, Giacomo, dice Luca, prese la parola. Giacomo prese la parola. Allora, perché lui prese la parola? Di solito in queste occasioni chi prende la parola per ultimo è quello che è responsabile di dire qualcosa di definitivo a riguardo. Quindi vediamo che Giacomo era una persona veramente autorevole tra tutti. Vediamo ancora come fosse un punto di riferimento per la Chiesa. Ma qui Luca ci spiega che lui prese la parola per difendere la dottrina della salvezza per fede, per sola fede. Dimostrò con la Bibbia che la salvezza è solo per fede e per questo i gentili non devono essere circoncisi. E guardate, alcune persone accusano Giacomo di essere un legalista, una persona che pensava di meritare il favore di Dio tramite le opere, ma Giacomo non era un legalista. Se veramente era un legalista, avrebbe dato ragione a chi? A quegli altri che dicevano che i gentili si dovevano circoncidere. Lui sapeva che la salvezza è per grazia, credeva allo stesso Vangelo che credevano Pietro, Paolo, Barnaba, identico. Allora dobbiamo chiederci perché al versetto 20 lui raccomandò alle chiese che si, appunto, raccomandò che si scrivesse alle chiese gentili di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione degli animali soffocati e dal sangue. Dobbiamo chiederci perché lui fece, perché aveva in vista il bene della chiesa dei giudei. Era un atto d'amore. Non voleva che i credenti giudei fossero scandalizzati dal comportamento dei loro fratelli gentili quando stavano insieme, quando mangiavano insieme. Ma dirò di più. Giacomo voleva che non ci fossero ostacoli nell'evangelizzazione dei giudei non credenti. Giuseppe Flavio, uno storico giudeo del primo secolo, lo chiamò Giacomo il Giusto, proprio perché visse una stretta osservanza della legge. Ma ancora, di nuovo, non dobbiamo pensare che lui fece queste cose in modo legalistico, per meritare il favore di Dio. No, dobbiamo vedere questo comportamento come un modo per raggiungere i suoi fratelli giudei. Come anziano della Chiesa di Gerusalemme, la sua missione non fu quella di andare via a predicare il Vangelo, a evangelizzare il mondo come fecero Pietro e Paolo, ad esempio. Il suo compito fu quello di rimanere in città e evangelizzare il popolo non credente. Quindi il suo cuore, la sua vocazione fu rivolta principalmente verso il popolo giudaico, per i credenti giudei, ma anche per i non credenti giudei. Possiamo dire che lui adottò lo stesso principio evangelistico di Paolo, che espresse in 1 Corinzi 9:20, vi ricordate? Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Quindi Giacomo fu veramente un pastore, un anziano totalmente impegnato nella cura del suo gregge, nella difesa della purezza del Vangelo e nella difesa delle coscienze dei suoi fratelli ebrei, che erano così sensibili, possiamo dire, alle loro tradizioni. E quindi, guardate, il suo amore per la Chiesa si riflette anche nella sua lettera, nella lettera che vogliamo studiare. Giacomo amava la Chiesa tanto da rivolgersi a loro come amatissimi. Amatissimi, carissimi. È vero che leggendola, come abbiamo detto la scorsa settimana, Giacomo ha un modo di esprimersi molto forte, ci inchioda in un certo senso alle nostre responsabilità. Le sue frasi sono brevi, ma sono potenti, sono molto autorevoli e sono come frecce che colpiscono il bersaglio e ci inchiodano lì. Eppure, leggendo la lettera, si percepisce tra le righe che provengono da un uomo di vera compassione, un uomo che comprende effettivamente le debolezze umane e simpatizza con esse. Era profondamente preoccupato per i poveri, per le vedove, per gli orfani, che erano logicamente le categorie sociali più deboli a quel tempo. Giacomo è giustamente arrabbiato contro chiunque abusa dei poveri. Vediamo il suo amore anche nella sua intolleranza ai favoritismi della Chiesa. Non vuole vedere nessuno prestare particolarmente attenzione al ricco. E quindi il suo amore lo porta ad incoraggiare la Chiesa a vivere nell'unità, a vivere insieme nell'unità. Incoraggia a mostrare la saggezza divina e non la saggezza terrena. Quindi vuole che la Chiesa, che era formata da persone e di estrazioni e da un passato diverso, dimostri un amore reciproco insieme. Quindi abbiamo visto qualcosa della sua personalità, di Giacomo. Ora vogliamo tornare a rivolgerci al nostro primo versetto della lettera e vedere qualcosa del suo carattere. Quindi vi chiedo di riaprire le vostre Bibbie in Giacomo 1, versetto 1. E leggiamo nuovamente il versetto. Giacomo, il fratello del Signore, l'anziano della Chiesa di Gerusalemme, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Abbiamo visto quali grandi privilegi umani, possiamo dire, lui abbia avuto nella sua esperienza. Era il fratello del Signore, era cresciuto con lui, lo aveva visto risorto, era un anziano rispettato della Chiesa di Gerusalemme? Ora, se lui avesse voluto ottenere qualcosa dai suoi lettori, tipo un riconoscimento, o imporre la sua esortazione facendo leva alla sua posizione, lui avrebbe potuto presentarsi con uno, con tutti questi titoli, possiamo dire, tutte queste credenziali, ma non lo fece, non lo fece. Allora, come si presenta Giacomo? Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Si definisce non in base alle sue relazioni umane, familiari con Gesù, né in base alla visione del Cristo risorto, né in base alla sua posizione nella Chiesa, ma semplicemente sulla base della sua relazione con Dio e con il Signore Gesù. E questo era tutto ciò che gli interessava dire a riguardo di se stesso. Il termine servo significa letteralmente schiavo, schiavo. Questo termine non descrive una persona che è diventata schiava, ma una persona che nasce schiava di qualcuno. E così Giacomo si presenta così, come una persona che è schiava in modo permanente del Signore Gesù. E come tale vive per ubbidire ed essere leale al suo padrone. Quindi il tratto distintivo di uno schiavo, badate bene, era quello di non possedere la capacità di, e il privilegio di vivere la vita come lui voleva. Per un ebreo, logicamente, essere uno schiavo di Dio era un titolo di onore. Infatti nell'Antico Testamento uomini come Mosè, Daniele, Giosuè, Caleb, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giobbe, Isaia, tutti i profeti erano definiti in questo modo, schiavi di Dio. Quindi quando Giacomo si definisce schiavo di Dio del Signore Gesù, si sta consapevolmente identificando con chi? Con gli uomini onorati, possiamo dire, dell'Antico Testamento. Gli uomini che hanno servito Dio. Quindi chiediamoci un po', da dove nasce questa umiltà che Giacomo aveva? Nasce dalla consapevolezza di essere stato amato da Gesù Cristo. Nasce dalla consapevolezza di essere l'oggetto della sua grazia. Nasce dalla consapevolezza di non aver meritato il perdono di Dio e quindi di essere stati vinti da questa grazia. E Giacomo visse tutta la sua vita avendo questo sempre in mente. E quindi con questa consapevolezza che lo portò a mostrare un carattere umile. Ma ancora, c'è di più. Infatti questo non è semplicemente una testimonianza dell'umiltà personale individuale di Giacomo. È come noi dobbiamo vivere la nostra vita. Capito? È quello che noi dobbiamo come cristiani pensare di noi stessi. La parola schiavo è adatta a descrivere ciò che ci accade quando noi diventiamo credenti. Quando noi diventiamo cristiani, nasciamo nuovamente, nasciamo schiavi di Dio. Quindi, il che vuol dire che non apparteniamo più a noi stessi, non possiamo fare come ci pare. Ascoltiamo il Maestro, il Signore Gesù, e facciamo quello che Lui ci dice di fare. Ecco cosa significa essere uno schiavo. Significa che non siamo più i padroni di noi stessi. Nel momento in cui noi diventiamo cristiani, diventiamo suoi, e Lui fa di noi ciò che Gli piace, in un certo senso, e ritiene opportuno. Ma possiamo fidarci di Lui, perché Lui è un re, un padrone che si è fatto a sua volta schiavo degli uomini per portarli alla salvezza. È l'unico re che ha servito e che serve i suoi schiavi. Nessun altro l'ha mai fatto, nessun altro lo farà mai. Ecco perché possiamo essere sicuri di lui. Ma io azzarderei anche che Giacomo si presenta così per essere un esempio per la Chiesa, un esempio di umiltà per le persone a cui lui sta scrivendo. Vi ricordate la scorsa settimana, anche prima vi ho ricordato come Giacomo stesse scrivendo per risolvere problemi di divisione E Giacomo, abbiamo visto la scorsa settimana, li esorterà così dicendo: sottomettetevi dunque a Dio, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Quindi guardate bene, prima di dare qualsiasi tipo di comando, prima di dare qualsiasi esortazione, Giacomo si presenta ai suoi fratelli dando un esempio lui stesso di vera umiltà davanti a Dio. E naturalmente questa è un'ottima lezione per tutti quanti noi, ma soprattutto per noi anziani, penso. Oggi posso riflettermi su questo, perché noi abbiamo la responsabilità di guidare la Chiesa, abbiamo la responsabilità di essere degli esempi di vera umiltà, prima di predicare alla Chiesa la vera umiltà. Molto importante per me questo. Voglio anche che notate come Giacomo si ritenesse lo schiavo di due padroni. Lui scrive: sono servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. E guardate, questa è un'affermazione potentissima, perché nella semplicità del suo linguaggio Giacomo ci testimonia nel modo più potente possibile che cosa? La divinità del Signore Gesù Cristo. Allora, cosa dice la scrittura a riguardo? Nessuno può servire cosa? Due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Ma qua Giacomo ci sta dicendo che lui è uno schiavo consapevolmente di due padroni. Ora, lui non poteva definirsi in questo modo a meno che non pensasse che Dio e il Signore Gesù fossero la stessa cosa, fossero entrambi, possedessero la natura divina, la stessa essenza divina. Quindi Giacomo credeva che c'è un solo Dio, ce lo dirà nella lettera, ma qui afferma che Dio Padre e Dio Figlio condividono da sempre la natura divina all'interno della Trinità. Questo è il modo in cui ora Giacomo vedeva Gesù. Pensate, la persona con cui lui aveva condiviso la stanza, il letto, la tavola, ora ci dice che in realtà è Dio incarnato, Che potente testimonianza della verità del cristianesimo, della verità del Vangelo. Ma ciò dà una grande autorità a Giacomo. Pensate, Giacomo può parlare, può scrivere questa lettera, perché lui è il servo, lo schiavo di Dio e del Signore Gesù. È il loro portavoce, sta portando il loro messaggio, non il suo messaggio. Quindi noi dovremmo trattare questa lettera col massimo rispetto, perché è stata scritta da un uomo che è rappresentante di Dio. Sta portando il messaggio di Dio. Quindi andiamo avanti, abbiamo preso un po' di tempo per guardare l'autore, abbiamo visto fino ad ora nella nostra panoramica il messaggio, l'occasione, abbiamo visto adesso l'autore della lettera, ora diamo un'occhiata ai destinatari della lettera. Allora, a chi sta scrivendo Giacomo? Nella seconda parte del versetto 1 è detto che lui sta scrivendo alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Questo è un modo molto comune nella Bibbia per indicare chi? Il popolo ebraico. Nelle scritture, per riferirsi al popolo ebraico, venivano usati molti termini, no? Vediamo Israele, popolo di Dio, nazione di Dio e anche 12 tribù, per indicare la totalità della nazione ebraica. Ma sappiamo che al tempo in cui Giacomo stava scrivendo, le 12 tribù non esistevano più ufficialmente, possiamo dire, da molti secoli. Infatti, dopo Salomone, il regno di Israele fu diviso, e il regno del nord, cioè il regno in cui appartenevano le 10 tribù della nazione ebraica, furono deportate nel 722 avanti Cristo nel regno assiro e non tornarono più. In realtà alcuni abitanti, ci dice la scrittura, di quelle tribù ritornarono per stabilirsi però nel regno di Giuda, al sud. E quindi ciò implica che le 12 tribù erano ancora presenti, c'erano ancora persone che appartenevano alle 12 tribù. Anche se alcuni ebrei non sapevano da quale tribù potevano provenire, però altri come Paolo o come Maria e Giuseppe probabilmente sapevano perfettamente a quale tribù appartenevano. Comunque sia, nella mente di Giacomo, possiamo dire, tutte queste tribù erano ancora presenti. Dio lo sapeva a quale tribù appartenevano le persone. Quindi per questo si riferisce alle 12 tribù. Allora ci dobbiamo chiedere a quali ebrei lui sta scrivendo. E quindi Giacomo scrive alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Letteralmente questa espressione è nella diaspora, che significa appunto dispersione. Quindi questi sono ebrei che furono dispersi in ogni luogo. Quindi il termine fa riferimento agli ebrei che vivevano fuori dalla Palestina. E sappiamo che gli ebrei che vivevano fuori dalla Palestina venivano chiamati ebrei della diaspora. E il primo riferimento proprio a questa dispersione sia in Deuteronomio 29:27. Dove Dio dice che se Israele fosse stato incredulo, Dio l'avrebbe disperso in tutto il mondo. E questo è ciò che è avvenuto effettivamente nella storia del popolo ebraico. Il popolo ebraico ha vissuto grandi dispersioni. La prima fu quella che abbiamo raccontato nel 722 per mano del popolo assiro. La seconda grande dispersione si ebbe nel 586 avanti Cristo, quando il regno di Giuda fu deportato dall'impero babilonese. Quindi descrivono grandi espulsioni dalla terra di Israele, espulsioni avvenute con la forza. Ma alcuni ebrei poi nel corso della storia lasciarono anche spontaneamente la nazione per abitare in tutto il mondo. Quindi molti ebrei vivevano fuori dalla Palestina. Una misura di quanti ebrei abitavano fuori dalla Palestina ce la può dare Atti 2:9. Qui Luca menziona come presenti in Gerusalemme per la Pentecoste dei giudei provenienti da tutte le parti dell'impero. Il suo elenco non è chiaramente esaustivo, ma si è calcolato che nel primo secolo dell'era cristiana gli ebrei dispersi fuori dalla Palestina ammontassero all'incirca tra 3 o 4 milioni. Tanta gente. Alcuni studiosi hanno notato che in un censimento fatto ai tempi di Nerone si potessero contare all'incirca 2 milioni, quasi 3 milioni di ebrei nella città di Gerusalemme, e tutti che provenivano dall'estero, possiamo dire. Ora, chiediamoci, a quali di questi ebrei lui sta scrivendo, Giacomo? A chi sta scrivendo? A tutti i 3 milioni di ebrei o a un gruppo particolare? Prove interne alla lettera ci dimostrano che questa lettera fu indirizzata a ebrei che avevano creduto in Gesù Cristo, ebrei credenti. In Giacomo 2:1 li esorta affinché la fede nel nostro Signore Gesù Cristo sia immune da favoritismi. Quindi questa espressione evidenzia la fede comune che l'autore, Giacomo e i destinatari avevano e condividevano. Abbiamo notato come li chiamasse fratelli o fratelli carissimi, quindi indica che sta parlando ad ebrei credenti, veri ebrei credenti. Allora, quale evento causò la loro dispersione? Nel libro di Atti sono descritti due grandi persecuzioni che colpirono i credenti della Chiesa di Gerusalemme. La prima è descritta in Atti 8:1 e quella persecuzione iniziò con il martirio di Stefano. E portò veramente a una grande dispersione di credenti che andarono intorno alla Giudea. E questa persecuzione avvenne nel 36 d.C. Ora, la seconda persecuzione è quella che è descritta in Atti 12 e questa avvenne attorno al 44 d.C. Quindi queste sono le due grandi eventi, persecuzioni che Atti ci racconta. Ora, io credo che questi credenti siano stati dispersi a causa di quest'ultima persecuzione. Ora, tendo a pensare questo, perché se fossero stati ebrei dispersi nella prima persecuzione, e come abbiamo visto Giacomo si era convertito pochi anni prima, dopo la risurrezione di Gesù, allora nel 36 d.C. non avrebbero avuto il tempo per conoscerlo e lui non avrebbe avuto il tempo per maturare fino ad arrivare ad essere una colonna e un anziano della Chiesa di Gerusalemme. Inoltre, appunto, la Chiesa di Gerusalemme in quegli anni avrebbe avuto tutto il tempo per conoscere Giacomo e apprezzarlo se questo avessero, diciamo, se lui se la persecuzione fosse quella avvenuta nel 44 dopo Cristo. Quindi abbiamo dei credenti ebrei che, mentre vivono lontani dalla loro terra, a causa della persecuzione cominciarono a subire cosa? Altre prove e difficoltà. Quindi Giacomo viene a sapere di queste prove, di queste difficoltà, e poiché è ancora legato spiritualmente a questi membri della Chiesa di Gerusalemme, tra il 45 e il 49, non sappiamo bene il periodo, però è in questo tempo, lui scrive per aiutarli. Ora, è chiaro anche perché la lettera a questo punto inizia con delle esortazioni riguardante la gestione delle prove. Infatti al versetto 2 inizia subito dicendo: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate». Quindi Giacomo, riferendosi a loro come le 12 tribù che sono disperse nel mondo, sta ricordando a questi credenti ebrei che il mondo in cui vivono è un mondo che è caduto nel peccato e per questo dovranno aspettarsi ostacoli, prove, difficoltà. Sentiranno la pressione che comporta vivere per fede. Ma guardate, noi non siamo ebrei, logicamente. Noi non siamo credenti ebrei, ma anche noi viviamo in un mondo che è ostile ai credenti. Anche se i tempi sono cambiati, sappiamo che il sistema che guida questo mondo è sempre lo stesso. Il mondo è guidato da Satana e Satana metterà ostacoli nella vita dei veri credenti, di quelli che vogliono fare sul serio con Gesù. Saranno sempre il bersaglio dei suoi attacchi. E quindi Giacomo lo sa. Sa questo, sa come funziona e quindi ci incoraggia ad attendere le prove e a reagire in modo che glorifichi Dio. Quindi vogliamo concludere questa panoramica con l'ultimo pensiero questa mattina. Abbiamo visto il messaggio, abbiamo visto l'occasione, l'autore, i destinatari della lettera. Ora vogliamo vedere l'augurio. Leggiamo l'ultima parte del versetto 1. Abbiamo visto Giacomo, l'autore, alle 12 tribù, i destinatari, ora l'augurio in questa parola, salute, salute. Allora, sapete cosa significa questo termine, questa parola? Significa rallegratevi, sii allegro. Era un saluto molto comune a quel tempo nel mondo greco-romano ed esprimeva nel modo più profondo il desiderio di Giacomo di raggiungere i suoi destinatari con questa sua lettera, che potessero rallegrarsi. In Giacomo 1,4 leggiamo che la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Quindi Giacomo vuole con questa lettera che noi otteniamo quella maturità che porta ad una vita cristiana che è coerente con il messaggio. Una persona completa è quella la cui vita di fede piace a Dio. È un credente integro. È integro come Giobbe o come Davide, che era determinato a camminare con integrità davanti alla sua famiglia e ai suoi servitori. Ora, non stiamo dicendo, e Giacomo non vuole dire, che una persona matura non è una persona che peccherà. Giacomo afferma che tutti, compreso lui, manchiamo in molte cose. Quindi Giacomo è consapevole che tutti sbagliamo e pecchiamo. Logico. Ciò che lui vuole dire è che il credente avanzerà nella vita avendo quella direzione, la direzione della maturità, la direzione della santità e della giustizia. Quindi è questa consapevolezza che noi stiamo andando nella direzione giusta che ci porterà gioia, gioia. Ed è quella che Dio vuole sicuramente per noi. Questa è la fine della nostra panoramica. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché tu hai usato un uomo così come Giacomo, che poteva avere tanti privilegi, vantare tante cose, esperienze, che gli ha donato, eppure lui si presenta come un umile servo, una persona che viveva per servire te e per servire la Chiesa. Ti preghiamo questa mattina che tutti quanti noi, tutti quanti noi, Signore, possiamo avere questo nel nostro cuore. Se non abbiamo questo nel nostro cuore, aiutaci a esaminare la nostra fede, Signore. Ma manchiamo tutti in tante cose, Signore. E così iniziamo questa mattina chiedendoti di darci uno spirito umile, uno spirito che è pronto a ricevere la tua parola, a metterla in pratica, ad accoglierci, ad amarci l'uni con gli altri, Signore. Ti preghiamo questo, Signore, nel nome prezioso di Gesù. Amen.